Ben trovati, perché dopo quello che ci ha insegnato il Vaticano II attraverso diverse immagini per provare a dire chi sia la Chiesa, oggi proviamo a lavorare su alcuni aspetti che sono propri anche, tanto più per chi di voi fa catechismo o tratta anche con gli adulti di queste tematiche, sono temi che ricorrono nella modalità con cui cerchiamo di spiegare il perché c'è la Chiesa. Vado subito al dunque. Vi invito a farvi due domande e magari, se avete lì anche un foglio, appuntarvi la prima risposta che vi viene. Dopo non la condividiamo, ma tenetela un po' lì. La prima domanda è questa: se tu devi spiegare perché Gesù ha voluto la Chiesa, come proveresti a dirlo? Quindi tu immagina, se sei catechista o se sei insegnante, immagina quei bambini, quella classe, quel gruppo di genitori, tu devi spiegarlo a loro. Hai un minuto, come te la giochi? Perché sapete che se non sai dire una cosa in un minuto vuol dire che non l'hai capita. Hai bisogno di tante parole, perché te è mio come andare a stringere il cuore. Come proveresti? Non è facile, Questa forse è un po' più facile, apparentemente. Devi motivare che l'ha voluto Gesù, questo. Non è un'invenzione degli uomini. Cioè, è Gesù che ha voluto la Chiesa. Dove? Un bambino, un ragazzo, cioè, mostrami dove. Dove andresti a trovarlo nel Vangelo? O dove andreste a cercare, dire, ah sì, vai lì, perché lì, o in quel momento della vita di Gesù, o in quel momento della vita, lì c'è la nascita della Chiesa. Sarebbe molto interessante provare anche a fare due parole, perché salterebbero fuori un sacco di risposte, perché le mie tacciaro la roba. A Pentecoste, alla resurrezione, quando ha detto tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, all'annuncio del regno, c'è scritto così nel catechismo, la capa è mia. E sapete che quando ci sono troppe risposte vuol dire che forse manca ancora un pezzettino di pensiero. Dove diavolo è nata la Chiesa? Perché tradizionalmente con la Pentecoste, vero? Sappiamo la risposta, quindi vivete sereni. Ma proveremo a fare questo giro. Partiamo dalla seconda per risalire alla prima. Ci chiediamo qual è la relazione tra Gesù e la Chiesa. Cioè, prima di andare a spiegare agli altri perché c'è la Chiesa, andiamo a chiedere a Gesù, ma scusa Gesù, tu dove, come e quando l'hai voluta? Perché se c'è un po' più chiaro questo, ripeto, perché per noi la questione abbiamo imparato dal Vaticano II, dobbiamo sempre andare a chiedere a Gesù chi è Dio, chi a Gesù cosa vuol dire questo, perché altrimenti c'è il rischio anche in buona fede però di cercare delle risposte un po' altre. Allora ci concentriamo: Gesù e la Chiesa. Vi vorrò far vedere come nel giro di 100 anni abbiamo capito come dare la risposta, perché per 1900 anni davamo delle risposte un po' così, non dico approssimative, perché è certo che Gesù ha voluto la Chiesa, ma facevamo fatica a trovare il modo per dire ecco, è così. Allora, questa è la domanda che riprendiamo e sulla quale vogliamo mostrare il cammino che ha fatto Santa Madre Chiesa. Perché fino agli inizi del 1900 la teologia, quindi anche il magistero, quindi anche il catechismo, davano una risposta più o meno così. Si era già assestata nel Medioevo, ma dopo il Concilio di Trento. Dobbiamo andare a cercare un momento fisso, preciso, giorno e data in cui non solo Gesù ha voluto la Chiesa, ma ha voluto la Chiesa cattolica, perché c'è un bel problema, perché adesso qui purtroppo in Italia siamo tutti cattolici, ma se ci fossero protestanti, anglicani o ortodossi, quale Chiesa? Non è sufficiente dire la Chiesa. E la Chiesa cattolica, noi siamo sempre, abbiamo sempre colto questa cosa, perché anche i protestanti dicono che Gesù ha voluto la Chiesa, sì, però la vivono in una maniera, anche gli ortodossi, sì, però la no, siamo all'interno della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, un regno diviso in se stesso, Vangelo di ieri, non sta in piedi. L'ha detto Gesù, un miracolo che noi stiamo ancora in piedi come cristiani, però facciamo finta di niente. Qual era la risposta che noi davamo? Noi vuol dire che l'ha inventata il Concilio di Trento, i teologi, il Concilio di Trento, i catechismi. Ah, il momento in cui Gesù ha inventato, fondato la Chiesa è il momento in cui ha dato il potere delle chiavi a Pietro. Perché ha inventato la Chiesa cattolica, ministero Petrino, il Papa e tutta l'organizzazione. Perché guardate che non è sciocca la questione. Perché capire quale tipo di Chiesa e quale tipo di organizzazione, e noi cattolici, soprattutto contro i protestanti, dicevamo, voi protestanti avete torto, perché Gesù ha fondato la Chiesa cattolica. L'ha voluta così come la viviamo noi cattolici, non come la state facendo voi protestanti. E quel passaggio del Nuovo Testamento, e tu sei Pietro, su questa pietra edificherò la mia chiesa, c'è un piccolo problema. Sapete che nei Vangeli non esiste la parola chiesa se non in Matteo e se non solo due volte in Matteo, di cui uno questo? Voi cercate nei Vangeli Gesù che fonda la chiesa, non lo trovate. E lo trovate solo in Matteo una volta. Capite che era un po' fragile la faccenda, perché i protestanti e gli ortodossi ci dicevano, belli miei, va a cercare in Marco, Luca e Giovanni, tu, la fondazione della Chiesa. Certo, se becchi il versettino di Matteo, lì sembra tutto chiaro, ma perché allora gli altri non l'hanno detto? E sapete che i protestanti e gli ortodossi vanno a cercare negli altri Vangeli la fondazione della Chiesa. Quindi eravamo un po' birbanti tutti, cattolici, ortodossi, cioè andavamo a cercare nei Vangeli quello che ci interessava. E dove ci dava la ragione, dice, oh, è lì. Questa cosa arriva potente potente nel 1910 e poi passa anche all'interno del catechismo di Pio X, perché dopo siamo cresciuti i nonni, i nostri nonni, i parroci dei parroci, poi la filiera è un po' questa. Diceva Pio X. E questo è il giuramento antimodernista, si chiama il giuramento che i preti, i teologi, dovevano fare prima di diventare preti. Allora, se diventi prete, prima fai questo giuramento, a tutt'oggi si fa, grazie al cielo Ratzinger l'ha cambiato, ma bisognava dire quella roba qui. Quindi il prete andava per diventare diacono, prima di all'accesso agli ordini sacri, credo ugualmente con ferma fede che la Chiesa fu istituita immediatamente, direttamente, dallo stesso vero e storico Cristo mentre viveva fra noi, e che la stessa Chiesa fu edificata su Pietro, principe della gerarchia apostolica, e sui suoi successori per sempre. Due cose apparivano subito chiare in questa modalità. La preoccupazione era la gerarchia, cioè difendere il papato e la gerarchia cattolica. È chiarissimo che questa è la preoccupazione numero uno. E tutto quello che noi diciamo è nata a Pentecoste la Chiesa, che ammenta il catechismo di Pio X. neanche viene in mente. È stato davvero Gesù quando era in mezzo a noi, cioè prima di morire. Prima di morire, Gesù immediatamente, direttamente, è stata istituita, cioè l'idea era, è andata al registro delle imprese e ha fondato una nuova società. Tant'è che noi eravamo la Societas Perfecta, la Chiesa come società perfetta. Quindi bisogna trovare un momento in cui Gesù è andato al registro delle imprese e ha fondato quella nuova realtà qua. Accidenti, questa prospettiva era un po' strana. Si capiva l'intento, si capiva che cosa voleva difendere, ma poi più si studiavano i versetti della Bibbia, più si studiava Matteo, più dire che proprio dobbiamo attaccare via la Chiesa a quell'unico versetto di quell'unico Vangelo è un po' fragile, perché se magari viene provato, come è stato provato, che quando dice ti do le chiavi non pensa alle chiavi del papato, sei belle fregato. Adesso non entriamo su questo, ma spero voi sappiate che il ministero petrino, cioè il primato di Pietro, quello è riconosciuto da tutte le chiese. Il problema è come viene esercitato, perché secondo noi da 1000 anni a questa parte il ministero petrino è identificato con la forma papato, cioè un papa che comanda per tutti e su tutti. Spero che lo cambino alla svelta, perché per 1000 anni Santa Madre Chiesa è vissuta senza questa idea di papato. Quindi come si debba esercitare il ministero petrino, già San Giovanni Paolo II ha chiesto alla teologia, alla pastorale, di ripensarlo, perché non va più bene, è una forma un po' medievale e un po' che ci sia uno al comando che decida tutto. E dopo le mie ero, capite? Il Papa ha fatto il Vescovo, ma tuo nonno l'ha fatta il Vescovo. Perché lo fa il Papa? Cioè, sì, ci mette la firma, ma allora facciamo che giochiamo a carte scoperte? Così magari è un po' più chiaro come funzioniamo anche nell'organizzazione del potere. Però questo è una questione che i posteri vedranno, tanto noi campiamo bene lo stesso, viva il Papa e chi per lui. Cosa ha fatto il Vaticano II? Notate qui, il problema è la fondazione. Dobbiamo trovare un momento in cui è stata fatta la fondazione della Chiesa. C'è uno spostamento di linguaggio nel Vaticano II. Non si parla più di fondazione della Chiesa, ma di Gesù fondatore. Sembra la stessa identica cosa, ma non è uguale. Perché fondazione della Chiesa, vai a pensare un momento. Gesù fondatore comincia a dire che tutta la vita di Gesù ha a che fare con la Chiesa. Anzi, dice il Vaticano II, la Chiesa è già stata prefigurata fin dall'origine del mondo e è stata preparata nel popolo di Dio, e quindi non puoi dire che è nata esattamente quel giorno che era là con Pietro, perché in realtà che Dio abbia voluto una comunità ecclesia di chiamati, non puoi dire che è nata solo lì. C'è tutto un cammino di preparazione. È stata istituita quando c'era Gesù, manifestata, finalmente salta fuori lo Spirito Santo e Pentecoste, e poi veniamo a scoprire che qui in terra la Chiesa non sappiamo bene quando e come è, perché il compimento della Chiesa, ciao, sarà in paradiso. Quindi il Vaticano II comincia a dire Chiesa. Guarda che dire Chiesa è gerarchia, Chiesa è l'organizzazione. Aspetta, la Chiesa ha una dimensione un po' più profonda e un po' più spirituale. Infatti dice, quello che pensavamo, cioè la fondazione della Chiesa, dobbiamo ampliarlo, perché il mistero della Chiesa, cioè il riferirsi a Dio, il fatto che tutta la vita di Dio con l'uomo è all'origine della Chiesa. Tutto quello che Dio ha fatto nei confronti dell'uomo aveva già in mente la Chiesa. Parte da molto lontano e anche qui riprende quello che anche il Catechismo della Chiesa Cattolica poi ha ripreso. Quando Gesù è venuto e ha iniziato a annunciare la lieta novella, il Vangelo, lì ha già iniziato a fare chiesa. Se ecclesia sono i chiamati, nel momento in cui fa dei chiamati, lì sta già iniziando, almeno in germe, la chiesa. Quindi il Vangelo che abbiamo ascoltato domenica, non puoi dire che quando chiama Giovanni, Simone, Andrea, Giacomo, non abbia niente a che fare con la chiesa e devi aspettare un anno dopo quando gli dà le chiavi, simbolicamente parlando. La chiesa, perciò, ha a che fare e bisogna fare riferimento a Gesù come fondatore. Vorrei farvi vedere questi passaggi perché dopo la teologia contemporanea fa un ulteriore passaggio. Fondazione. Fondatore, il terzo passaggio lo vediamo tra un po'. Fondazione, ripeto, concentrato in un unico momento. No, se ragioniamo così non ne usciamo più. Gesù è il fondatore della Chiesa, cioè tutto di lui è all'origine della Chiesa. Tutto, 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 tutto quello che ha detto, tutto quello che ha fatto è all'origine della Chiesa. Che cosa ha fatto la teologia contemporanea, che poi è stato anche un po' preso anche dal magistero, soprattutto quando Ratzinger era prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. Passo indietro, poi passo avanti. Il nostro grande San Paolo VI, da Papa intelligente, ha detto: io devo avere un comitato scientifico. Non posso pretendere perché io sia Papa capisca tutto. Si è fatto un comitato scientifico, cioè ha scelto lui i super teologi. Sono tra i 20 e i massimo 30 di tutto il mondo e quando gli serve qualche qua ci sono dei problemi, li chiama e dice: voi ragionate e lavorate su questo, ditemi un po' una risposta e poi vediamo un po' che fare. Si chiama Commissione Teologica Internazionale. E nella Commissione Teologica Internazionale, all'inizio degli anni 80, chiese Giovanni Paolo II, su istigazione di Ratzinger, di provare a risolvere quel problema qui, come fare la relazione tra Gesù e Chiesa. Erano gli anni, contestazione, Gesù sì, Chiesa no, cioè dobbiamo capire meglio un po' come sia la relazione tra Gesù e Chiesa. E questo è il finale. I documenti della Commissione Teologica Internazionale sono molto interessanti, perché sono documenti di teologi, quindi di per sé non è magistero della Chiesa. Perché si chiama magistero quello dei vescovi, ma poi il Papa ci mette la firma, quindi è un documento di teologi fatto proprio anche dal magistero, quindi è l'espressione di quello che Santa Madre Chiesa sta dicendo e pensando. Non esiste nella vita di Gesù un preciso atto costitutivo, una specie di fondazione di atto, un atto di fondazione della Chiesa. Quindi, tutte le volte che dovessimo andare a cercare un atto, sbagliamo, sbagliamo. Anche dire che è nata a Pentecoste è falso. O meglio, facciamo così, parzialmente è vero, ma molto, 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 molto parzialmente. Solo che tutti noi siamo stati educati così. Quindi, acci picchiolina, abbiamo detto tante volte delle cose che poi non sono state corrette. E Gaudium Spes al numero 19 dice che non insegnare correttamente il cristianesimo è il modo migliore per generare atei. È la cara Gesù, perché se non spieghi bene le robe, poi se uno è un po' intelligente e non ci sta dentro, comincia ad avere un po' di problemini. Dice, c'è tutta una serie di fatti, di eventi e di azioni in cui si può cogliere che Gesù ha davvero pensato e voluto una chiesa concepita come comunità a lui legata. Guardate come cambiano all'inizio del Novecento, come gerarchia organizzata, adesso comunità a lui legata. Quindi facciamo così: prima di pensare all'organizzazione gerarchica, cominciamo a pensare a Gesù perché ha voluto dei discepoli, una comunità di discepoli. Ragioniamo su questo, poi faremo anche il resto, perché è importante anche il resto, ma questo è più importante. Ah, scusate, eccolo qui. Eravamo nel 1984, questioni di ecclesiologia, vabbè, a noi poco importa. Quali sono questi atti che fondano fanno capire che davvero Gesù ha voluto la Chiesa, la pensata davvero, ha voluto una comunità di discepoli. Ne mette in fila alcuni. Primo, l'abbiamo anche letto nel Catechismo, Gesù è andato in giro a predicare a tutti il regno di Dio. Questo fatto dice di una volontà di Gesù di avere degli ascoltatori, degli uditori. Se Gesù fosse rimasto in una cameretta e non avesse detto nulla, dice, ma l'avrà davvero voluta? No, no, è andato in giro a chiamare gente annunciando il regno. Non ha annunciato la Chiesa Gesù. Non ha annunciato la Chiesa, ha proclamato il regno di Dio, cioè la vicinanza e l'amore di Dio. Quindi, di nuovo, ritorniamo a quello che dicevamo la volta scorsa, la cosa più importante è Dio che chiama, non tanto la Chiesa che è chiamata. Quindi già nel nostro stesso nome diciamo che la cosa più importante, anzi la persona più importante, è chi ci chiama. Secondo, ha fatto una cosa particolare che fa capire che immaginava un'organizzazione di questi discepoli. Perché dopo sono semplici, cose semplici, però non è facile pensare alle cose semplici. Il fatto che a un certo punto abbia detto tra tutti i miei discepoli ne scelgo 12. Perché ne ha scelti 12 e non 11, 10, 14, 7? Perché 12 sono le 12 tribù di Israele, uguale vuole fare il nuovo popolo dell'alleanza. È chiaro che Gesù volesse rifare il popolo dell'alleanza. Ne avesse scelti 10, dici, ma magari, no, 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 è proprio chiaro dal suo modo di agire che aveva in mente una nuova alleanza e un nuovo popolo. Terzo, solo a uno ha cambiato il nome. Ci sarà un perché. Perché ne ha scelti 12 e solo a uno ha cambiato il nome? Va bene, anche i due figli di Zebedeo erano soprannominati Boanerges, figli del tuono, perché giocavano dentro in Usao, compagni di chi? Va bene, quello era soprannome, un nomignolo così. Ma questo è Simone, detto Pietro, gli cambia proprio il nome. Perché su questa pietra e attorno a te tu avrai un ruolo particolare. Poi andremo a indagare come si vive il ruolo dell'essere Pietro all'interno della comunità. Va bene. Però è anche chiaro, e sappiate che anche i protestanti, anche gli anglicani, anche gli ortodossi, su questo non hanno dubbi. Perché è chiaro, leggendo i Vangeli, che Pietro ha un ruolo particolare. Cosa voglia dire questo ruolo particolare? Poi ne discutiamo o ne discuteremo. Quarta cosa. È nata la Chiesa perché il popolo dell'alleanza ha rifiutato Gesù. Perché se tutto il, immaginate, se tutto il popolo dell'alleanza avesse accolto Gesù, non c'era bisogno di fare un nuovo popolo, perché il popolo dell'alleanza sarebbe trasmigrato tale e quale totalmente, e quindi non avrebbe avuto bisogno di fare un qualcosa di nuovo, avrebbe preso quelli e poi li avrebbe un po' alla volta educati. Cosa intendo dire? Avete presente negli Atti degli Apostoli quando si dice che dopo la risurrezione, il Dio dello Spirito Santo, cosa facevano gli apostoli? Andavano al Tempio a pregare. Quindi non facevano le messe, non facevano i battesimi, ma andavano per chissà quanti anni normalmente a pregare da ebrei come erano prima, tali e quali. Erano discepoli del risorto, è già partita la Chiesa, ma facevano tutto all'interno del Tempio. Se non ci fossero state le persecuzioni e il rifiuto, saremmo ancora lì, presumibilmente. Ma il fatto che c'è stata anche un'opposizione forte ha costretto anche la comunità a organizzarsi in maniera diversa. E a Roma i cristiani non erano conosciuti come cristiani, come una sottosetta degli ebrei. Cioè, questa galassia degli ebrei c'ha dentro anche questi tipi un po' strani. Quando ci si divide, non sei ebrei, gli ebrei ti dicono di no, e devi organizzarti, cominci a strutturarti come comunità anche visibilmente, sociologicamente rilevabile. ancora. Perché dopo a volte si dicono delle cose da una parte e non si dicono più dall'altra. Non avete mai sentito quella modalità di esprimere che dice che da una parte è la Chiesa che fa l'Eucaristia, ma in realtà è l'Eucaristia che fa la Chiesa, che è un grande principio dei padri della Chiesa. È la Chiesa che fa l'Eucaristia, è lei che celebra, la comunità che celebra, ma in realtà è l'Eucaristia che ci fa Chiesa, perché è il corpo di Cristo, il nostro Signore, che ci fa suo corpo, come si dice nella preghiera eucaristica. E quindi l'istituzione dell'Eucaristia è qualcosa di importante in riferimento alla vita di questa comunità che si chiama Chiesa. E invece prima manco saltava fuori l'Eucaristia. E quindi è curioso, anche perché dopo diciamo che l'Eucaristia è importante, poi quando nasce la Chiesa a Pentecoste. Per fortuna che i bambini sono distratti e non ci ascoltano, perché se fossero intelligenti e avessero tanta memoria, dicevano, scusa me, da volta mi disegna roba, poi un'altra roba, poi un'altra roba, come la mettiamo insieme? Ecco, i teologi si sono accorti di quella roba qui, cioè cerchiamo di mettere un po' in fila le robe e capire allora come funziona. E poi la resurrezione. Perché se non ci fosse stato Gesù risorto, bye bye comunità dei discepoli, no? Fosse stato anche tutto quello prima, fino adesso che abbiamo detto, se Gesù non fosse risorto, quelli là sarebbero ancora dentro nella casa per timore dei giudei, naporo, e aspettavano che si calmassero un po' le acque per scamare e tornassero in Galilea a gambe levate prima di fare la fine del maestro. Quindi dovremmo tirare in ballo, scusate è un po' brutto, ma la resurrezione. Non possiamo non dire che la resurrezione ha a che fare, non ha a che fare, non ha niente a che fare con la vita o l'inizio della Chiesa. Ancora, l'invio dello Spirito Santo, e quindi anche il momento di Pentecoste è importante, non possiamo sottacere, quindi caspita qui, stiamo facendo una collezione di momenti, e poi ancora, Gesù ha detto andate e fate mie discepole tutte le genti, l'ha detto lui. Se Gesù avesse detto è stato bello tra di noi, facciamo così, rimane tra di noi, quando seccate fuori secca fuori tutto, no, non ha detto così, ha detto andate e portate a tutti il mio annuncio. Quella roba lì ha a che fare tanto con la vita della Chiesa, perché la Chiesa si è autointerpretata, ha ricevuto il mandato di dire vai, alimenta, porta anche altri, vai avanti tu adesso a portare il Vangelo di Gesù. E di nuovo, quanto già dicevo all'inizio, ma questo è decisivo verso la fine del primo secolo, quando tra ebraismo e cristianesimo avviene una distinzione netta, e quindi se sei cristiano sei cristiano e non sei ebreo, e se sei ebreo sei ebreo e non sei cristiano. E la distinzione avviene quando ci sono luoghi di culto diversi, liturgie diverse, preghiere diverse, ma ci hanno impiegato decine e decine di anni. Perché, ripeto, gli Atti degli Apostoli ci insegnano che invece andavano negli stessi luoghi e nella stessa maniera pregavano con cui erano abituati. Chi è stato il tipo che ha aiutato tantissimo questo passaggio qui e ha guidato questo passaggio dal un cristianesimo inserito nell'ebraismo a un cristianesimo che si distingue? Paolo, Saulo di Tarso. Perché lui inizia a fare le cene, prima Corinzi, perché andate a leggere gli Atti degli Apostoli, non c'è scritto che faceva le cene, quello che noi chiamiamo l'Eucaristia. Non si dice, Paolo le fa. Le facevano gli altri? Presumibilmente sì, ma almeno Paolo ne parla e dice anche come iniziare a organizzarle. Quindi Paolo inizia a organizzare, per questo Paolo è un gigante, a dire, oh cristiani, se siamo cristiani, noi dovremmo celebrare così, pregare così, vivere così, non siamo più ebrei, viviamo nella libertà dello spirito del risorto. E vivere nella libertà dello spirito del risorto vuol dire ta-ta-ta-ta-ta-tam. È stato lui macroscopicamente a dare forma al cristianesimo, qualcuno in maniera un po' esagerata, ma non è del tutto, come dire, folle. Dice certo Gesù è l'origine della Chiesa, ma chi gli ha dato forma è Paolo, perché senza Paolo chissà che chiesa o che modalità avremmo. Ovviamente Paolo, guidato dallo Spirito di nostro Signore, perché è pure scrittore sacro, e quindi è parola di Dio, quindi Dio ha parlato attraverso lui, ma Paolo, se ci pensiamo bene, ha fatto un'opera davvero colossale. Finale, dice questo documento. Allora facciamo così. Potremmo esprimerci così. Quindi se doveste dire quando Gesù ha fondato, quando Gesù ha inventato la Chiesa, non usiamo più la parola fondato, quando ha inventato la Chiesa, quando ha voluto la Chiesa, risposta, l'intera opera e tutta la vita di Gesù costituiscono in certo qual modo la radice e il fondamento della Chiesa, la quale è come il frutto di tutta la sua esistenza. Due cose sono importanti di questa modalità espressiva. Primo, non parliamo più di Gesù fondatore e neanche di fondazione della Chiesa, perché fondazione abbiamo capito appena un momento, non va bene, ma neanche Gesù fondatore. Pensate a una fabbrica. E poi quando muore il fondatore vanno avanti i figli, vuol dire questo? Cioè che è morto Gesù e vanno avanti gli altri, gli eredi? No, la Chiesa non si autointerpreta così, il vivente è presente ancora, per questo si dice che è fondamento. Gesù c'è ancora, fondamento della Chiesa, non è solo uno che c'è stato 2000 anni fa, che è stato all'origine 2000 anni fa e poi ha detto vabbè adesso andate avanti voi. No, la Chiesa si autointerpreta appoggiata e cioè fondata oggi su Gesù. Oggi Gesù tiene in piedi la Chiesa. Non è, ripeto, come una fabbrica o una ditta o un'impresa iniziata 2000 anni fa e poi sono andati avanti gli eredi. No, il fondatore è continuamente presente. È il fondamento che è continuamente qui in mezzo a noi. Beh, non male. E quindi raccoglierei questo. Siamo sicuri che Gesù ha voluto la Chiesa? Sì. Se per Chiesa intendiamo, teniamo largo adesso, la comunità dei discepoli. Come poi organizzarla è un altro paio di maniche. Adesso intanto l'ha voluta? Sì. Sì. Perché Gesù ha pensato anche al futuro. Voleva che il suo annuncio non andasse perduto. E non è rimasto lui in carne ed ossa qui, e non è rimasto neanche con il corpo risorto. Poteva. Vado a vedere, grazie. Eh sì, non so come mai, chiedo scusa, ma è saltato in automatico. Ok. Quindi, diciamo, punto primo, che ha voluto una comunità, ha pensato a far portare avanti la sua missione attraverso i suoi discepoli. Dovremmo interrogarci perché Gesù non ha continuato ad apparire? Siete mai fatto quelle domande qua? Perché appena per una settimana, 10 giorni, 40 giorni, 30 giorni, che è insomma? Perché non è andato avanti così? Non farsene quelle domande qui, spero che i bambini, no, non devo dire che sono molto attenti e non sono del tutto normali, se sono così attenti, neanche noi ci facciamo certe domande, pur dopo 40, 50, no, era mio più comodo. Viene Gesù e dice, guarda, io vado avanti e faccio un'apparizione, gli dico le quattro cose e lo mandi, no, a un certo punto parte e ascensione e ritorna al Padre. Perché? Tanto teniamocela lì. Due, Gesù ha voluto la comunità, sì, e non c'è un unico momento, ma tutta la vita di Gesù è all'origine della Chiesa. Tutta la vita di Gesù è all'origine della Chiesa. E Gesù è il fondamento, non il fondatore o la fondazione della Chiesa. Perché Gesù è colui che ci sostiene oggi. Pensate, altrimenti sulla questione dei sacramenti, diciamo che ci vuole il battesimo, ci vogliono i sacramenti, vuol dire quella roba lì. Se Gesù non è a fondamento, se Gesù non opera, se la grazia del risorto non opera, la Chiesa è che siccome noi vogliamo andare avanti, andiamo avanti ugualmente. La Chiesa non si autointerpreta così, si autointerpreta come accompagnata dalla grazia di Dio. Per questo, allora, che è la cosa che a me intriga e che appassiona, ma intanto ve la lascio lì, poi la riprenderemo. Se tutta la vita è all'origine della Chiesa, si può fare e si deve fare quel gioco, passatemi il termine, che si fa con la rivelazione di Gesù. Mi spiego subito. Tutti noi diciamo, quando Gesù ha rivelato al 100% Dio, quando Gesù ha compiuto la sua missione nel mistero pasquale. Certo che ha rivelato Dio anche con le beatitudini, con le guarigioni, con le parabole, certo, ma il compimento della rivelazione è nel mistero pasquale: passione, morte, resurrezione e effusione dello Spirito Santo. Quindi il compimento della rivelazione da parte di Gesù è in quel momento. Quindi, se la Chiesa è collegata a Gesù, bisogna dire che il compimento della manifestazione della Chiesa si trova nel momento pasquale, non nel momento prepasquale. Come le beatitudini e come le guarigioni sono un momento rivelativo, sì, ma non compiuto. Tutto quello che Gesù ha fatto prima della Pasqua, importante, ma non è compiuto. Quindi noi, che dicevamo che è nata a Pentecoste, eravamo tendenzialmente più corretti di quelli che dicevano è nata là quando gli ha dato le chiavi. Perché almeno identificavamo nel momento pasquale, nel compimento della rivelazione, la nascita della Chiesa, anche se poi la esaurivamo solo in una delle dimensioni, che poi, se adesso ve la dico così, vi accorgete subito che poi ce l'hanno sempre detta. Quando ci parla sotto la croce di Gesù, Maria, Giovanni, questa è mia madre, questo è tuo figlio, non ci hanno sempre detto che la Chiesa è nata dal costato di Cristo? Che la Chiesa è nata sotto la croce, che lì, cioè, quelle espressioni qua poi le abbiamo sentite nella predicazione, solo che poi catechisticamente non riuscivamo più a tenerle tutte insieme, perché non sapevamo, cioè, Pentecoste sotto la croce, l'Eucaristia, non avevamo il criterio. Adesso che abbiamo capito che tutta la vita di Gesù è all'origine della Chiesa, quando aumenta la rivelazione della vita di Gesù, aumenta anche la manifestazione della Chiesa, perché è lui che è il fondamento della Chiesa. Sono riuscito su questo a essere sufficientemente chiaro? Quindi tutta la vita di Gesù, e man mano cresce l'atto rivelativo di Gesù, ripeto, perché il morire in croce di Gesù è rivelativo del Padre più di quando guarisce un cieco. Anche quello è un segno della presenza di Dio Padre, ma il morire in croce, beh, è percentualmente, se vogliamo usare così, lì siamo al 100%. Là, ecco, la percentuale più bassa. Idem per la Chiesa. Quindi possiamo dire che il mistero pasquale, la rivelazione compiuta di Gesù, è manifestativa e a fondamento della Chiesa, di quella comunità di discepoli che si riconoscono del risorto. Perché noi poi non siamo semplicemente discepoli del Gesù terreno, anche perché quello non hanno seguito molto. Siamo i discepoli del risorto. Perché se Gesù non fosse risorto, vana la vostra fede, vana la nostra predicazione, dice San Paolo. Perché noi siamo partiti da lì. Noi cristiani siamo partiti così, non siamo partiti dicendo: ah, Gesù predicava di volersi bene, o Gesù predicava il comandamento dell'amore. Il cristianesimo mica è nato così. Il cristianesimo è nato all'annuncio: uno era morto e è risorto. Così è nato il cristianesimo. Siamo noi che l'abbiamo trasformato in valori, qualcosa per stare insieme. Ma l'annuncio da cui è nato il cristianesimo è bello gagliardo, Giulio era secco, secchento, stecchito, e l'abbiamo visto che è saltato fuori. Questa è la nascita del cristianesimo, perché prima, va bene, gli corri un po' dietro, ma bravo ragazzo, interessante, ma ecco, a questo punto possiamo risalire alla domanda che ci eravamo posti per prima. Perché Gesù ha voluto la Chiesa? Cioè, tutta la sua vita è all'origine della Chiesa, va bene. Perché Gesù ha voluto la Chiesa? Perché diavolo non è andato avanti lui a fare le apparizioni? Così ci rendeva anche più facile il compito? Vorrei fare alcuni passaggi richiamando alcune delle parole che abbiamo già ascoltato. Quindi continuiamo a lavorare raccogliendo il frutto di quello che abbiamo fin qui detto, fin qui vuol dire anche nella volta scorsa. Se quello che stiamo dicendo ha una sua coerenza, potremmo dire che la Chiesa è, uso una parola del Vaticano II, è il luogo della rivelazione di Gesù. Anche qui facciamolo subito con le immagini che ci hanno aiutato. E ho messo l'Annunciazione non a caso. Non c'è possibilità dell'incarnazione, cioè della rivelazione di Dio in carne e ossa, se non c'è una donna che ospita nel suo grembo questo Dio carne e ossa. Ci vuole un luogo che renda presente e possibile la rivelazione di Dio. Se è chiaro questo, perché tutto il Vangelo funziona così, allora si capisce perché è sempre necessario un luogo. Vi spiego anche qua. Non avete mai fatto quelle domande qua? Non poteva già Gesù venire giù intero? No, saltava giù già pitotto, belle fatto, o già adulto. Perché i cristiani sono interrogati tanti nei primi secoli. No, ha avuto bisogno di una donna, che è bello strano anche lui, Se veniva giù intero non aveva bisogno di nessuno. No, chiede il permesso a una donna, a una ragazzina, per starci dentro nel pancione. E poi salta fuori, ah che bello strano anche lui, Se sei Dio e devi venire, non potevi fare tutto subito? No. E i cristiani hanno ragionato molto su quella roba qui, perché dobbiamo capire come mai Gesù, Dio, cioè Dio Padre, il nostro Signore, Dio Figlio, poi hanno deciso nello Spirito tutta questa dinamica. Comunque è chiaro, dicono i cristiani, che tutte le volte che Dio si rivela c'è bisogno anche della fede degli uomini, c'è bisogno di un grembo, c'è bisogno di un luogo che accolga. Dio è bello strano, potrebbe fare tutto da solo, e invece domanda un aiuto agli uomini. Cosa volete farci? Che poi si capisce il perché. Perché Dio è amore, non vuole fare contro la nostra volontà, ma vuole fare per amore, e quindi deve bussare alla porta. Perché non puoi essere costretto, ricordate l'altra volta, a sposarti. Devi a un certo punto decidere tu se aprire o non aprire. Dio, e guardate che è bellissima la nostra religione, perché neanche nell'ebraismo è così. Perché anche nell'ebraismo Dio fa, ma a volte che indipendentemente dagli uomini. Non ha bisogno degli uomini. Si arrangia e fa tutto da solo. Invece con Gesù scopriamo che il compimento della rivelazione ha bisogno di Maria, due pani, anche i due pani, non poteva fare creazione dal nulla. No. Se tu non hai lì dei pani e dei pesciolini, il miracolo è Dio mio. Ah, che bello strano, Ha sempre bisogno di qualcuno che dia una mano anche poca, ma senza una collaborazione dell'uomo, anche la sua presenza non arriva. E questo nell'Eucaristia è sopraffinamente celebrato nel pane e nel vino. Ricordiamoci sempre, contro tutto il mito della natura, di tutto nature, così com'è tua nonna. Perché Dio si è infilato dentro, che non va bene espresso così, in un pane, non in una spiga di frumento. in un vino, non nell'uva. Quindi la natura non è sufficiente. Frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Se non c'è il lavoro dell'uomo, non è possibile la presenza reale, corpo, anima e divinità di nostro Signore. Non ci avete mai pensato. È bello strano anche lì, eh? Che se si infilava dentro nell'uva era più comodo e anche più facile. E invece è un frutto di questa terra trasformato dall'uomo. Se non c'è sempre un po' di lavoro dall'uomo, veramente bello, che è la nobilizzazione poi anche del lavoro, perché caspita, è una partecipazione alla possibilità di presenza di nostro Signore. Bene, se questo è chiaro, ricordiamoci sempre quello che abbiamo anche anticipato l'altra volta, che poi quando Gesù domanda il permesso a Maria, facciamo Dio, attraverso l'angelo domanda il permesso per entrare nel pancione di Maria. No, non vuole venire giù per rimanere solo nel pancione o nella casa di Maria, ma domanda il permesso a uno per poter arrivare a tutti. Questa cosa era già chiara anche con Abramo, Mose, Samuele, Davide, i profeti. Certo che chiama uno, ma non chiama mai Dio per rimanere solo con te. Ma quando ti chiama, se gli dai spazio, poi ti dice: oh, bene, adesso che mi hai dato spazio, come Giona domenica, vai a Ninive, vai di qua, vai di là, vi farò pescatori di uomini. Quindi è una disgrazia incontrare Dio. È una disgrazia perché ti manda in giro, o meglio che fanno. È così. È la disgrazia bella della vita, ma è così, che è la dinamica delle apparizioni. Tutte le volte che incontrano il risorto, oh, alla Maddalena, tu vai, vai, annuncia, vai, muoviti, corri, porta questo, perché no, non è un annuncio, una presenza solo per te, ma è per un popolo, per un mondo intero. Quindi la Chiesa è il luogo di quelli che, come Maria, come i discepoli, come tanti prima di noi e tanti dopo di noi, hanno detto sì. Ti presto la mia mente, il mio cuore, la mia vita per portarti, non sono bravo io, sei tu bravo che dentro di me e attraverso di me poi fai. Questa è la prima cosa che potremmo raccogliere. Gesù vuole la Chiesa perché non vuole fare tutto da solo. Che tra l'altro, se ci pensate bene, è la questione grande dell'amore e della indipendenza, dell'autonomia e della libertà delle persone. Se voi ai bambini piccolini tenete sempre il girello, non imparerà mai a camminare. Se voi non permettete anche che ogni volta di tanto caschi giù, non imparerà mai a camminare. E io ti do una mano, ma non per fare io al posto tuo, ma ti do una mano perché tu impari a fare con me e con libertà e autonomia. Ecco, il nostro Dio è proprio bello, perché è molto rispettoso della libertà umana e vuole la collaborazione della libertà umana. È un bel rischio che si prende il Padre Eterno, però meno male che è così. Due, seconda cosa che potremmo dire: non solo la Chiesa è il luogo della rivelazione di Dio, ma anche il frutto della rivelazione di Dio. Mi spiego. Non dobbiamo immaginare, c'è già un gruppo, arriva Gesù, chiama e questo gruppo poi diventa chiesa. Non c'è un gruppo prima che lui chiami, ma la chiesa è chiesa, chiamati, proprio perché si diventa chiesa, perché c'è uno che ti costituisce. Non se riesco a spiegarlo. Prima uso le parole grandi sapienziali, ossia, voi eravate non popolo. Eravate non popolo. È bravissimo, ossia, non popolo, tutto attaccato. Vi ho amato, vi ho chiamato, siete diventati popolo. La Chiesa c'è non perché c'è già un gruppo al quale poi arriva dopo Dio e, come dire, gli fa fare un passaggio in più. Ma noi diventiamo chiesa proprio perché Dio ci fa chiesa, proprio perché Lui ci tiene insieme, proprio perché noi siamo il frutto. Senza Dio non ci sarebbe la Chiesa, senza la rivelazione di Dio, senza l'azione di Dio oggi non ci sarebbe la Chiesa. La Chiesa non è una società che va avanti sulla memoria di quello che hanno fatto e portiamo avanti ai posteri le cose belle che abbiamo imparato. No, no, no. Oggi continuamente la Chiesa viene resa Chiesa, resa tale, è frutto di un'azione continua di Dio. Battesimo, sacramenti, ricordate il bastone della vite, devi stare attaccato a qualcuno, se non ci fosse quel qualcuno, no, adesso quel qualcuno, noi non ci saremmo. E questa cosa è particolarmente manifestata, dal nome col quale continuiamo a chiamarci, perché il fatto di essere dei chiamati, una ecclesia, una chiesa, ci ricorda che oggi il parlare di Dio, l'agire di Dio ci fa chiesa. Quindi tutte le volte che noi ascoltiamo un parlare di Dio, pensate durante la liturgia della parola, lì si fa la chiesa. Tutte le volte che noi siamo radunati nel suo nome, dove due o tre, io sono in mezzo a loro. Tutte le volte che la grazia di Dio interviene, lì la Chiesa si fa. Perché insisto su questo? Ma spero che per noi sia chiaro. Perché c'è il rischio di leggere la Chiesa come un gruppo sociologico. Cioè, come? C'è un club, c'è lo Stato. Ma perché c'è la Chiesa? È la necessità di organizzarsi. Cioè tutti si devono organizzare, c'è anche l'organizzazione di quella della vita dei discepoli. No, la Chiesa è qualcosa di molto diverso, e questo fa la differenza ad esempio con la umma, con la comunità islamica. La comunità islamica non si autointerpreta come frutto della rivelazione di Allah, è un'organizzazione molto materiale, concreta, per portare avanti. Ma io se non vado a messa, io se non faccio chiesa, non sono chiesa. Un musulmano se non va a pregare in moschea e non partecipa alla umma, è Islam perfetto e compiuto. Se va, va bene, ma non gli manca nulla. Per noi non è così, perché la chiesa, cioè l'essere discepolo del risorto, non puoi esserlo se non vieni continuamente generato a questa possibilità. Non è una roba che già c'è e poi fai qualcosa in più, ma continuamente devi essere rigenerato partecipando al corpo di Cristo. Lo Spirito Santo li riunisca in un solo corpo. Non lo facciamo noi di tenerci insieme come chiesa, ma lo fa la grazia di Dio. Terzo, ma l'avevamo già detto, così possiamo, era al finale della volta scorsa, così lavoriamo un po', perché Lumen Gentium era stata brava. La Chiesa è luogo, frutto, segno e strumento della rivelazione. Per parlare oggi agli uomini, Dio ha bisogno di un luogo generato da Lui, un segno materiale, che permetta alla sua grazia di passare. Quindi la cosa più importante non è la Chiesa. La cosa più importante non è la Chiesa. Noi a volte siamo caduti in questo errore di immaginare anche che la missione della Chiesa sia far entrare tutti nella Chiesa. E grazie a Dio oggi è evidente. La missione della Chiesa è di rendere presente il risorto nel mondo, e non è detto che tutti entrino nella Chiesa. Ma noi abbiamo fatto coincidere la missione di Gesù con la Chiesa, senza accorgersi a fin di bene, perché certo che se tutti poi decidono di battezzarsi, di vivere bene i sacramenti, di vivere bene da discepoli, Gesù ha chiamato a rendere presenti, essere segno e strumento della sua presenza. Se poi riusciamo anche a fare discepoli, bene, ma non è detto. Dunque, Se dovessimo allora, è la slide finale, se dovessimo allora riassumere quello che fin qua ci siamo detti, potremmo dire così. Proprio perché Dio è un Dio molto particolare, quindi bisogna partire da lì, non si parte dalla Chiesa, per capire la Chiesa devi partire da Dio. Proprio perché Dio è un Dio particolare, che parla volendo coinvolgere degli uomini. E proprio perché il coinvolgimento degli uomini dà la possibilità a Dio di rendersi presente, Dio, che è un Dio amore, non può che volere una chiesa, cioè una comunità di uomini liberi che decidono per amore di rispondere sì al suo amore. Poi il suo amore si ferma solo a quelli che gli dicono sì, per la carità. No. Il suo amore arriva a tutti, anche a quelli che dicono no. Ma certo, ha bisogno di qualcuno che gli dica sì. Per questo Gesù è preoccupato: quando verrò? Troverò ancora fede sulla terra? Perché se noi non ci siamo, non può andare in giro neanche Gesù. Adesso facciamo l'esagerazione. Se non ci fosse più un credente in Gesù, il Padre Eterno deve immaginare un'altra invio di nostro Signore sulla terra. Perché non capiterà, ma perché se non c'è più nessuno, neanche lui riesce, perché ha scelto di rendersi presente attraverso di noi. E allora ecco perché non si può incontrare la rivelazione di Dio che Gesù ci ha manifestato. Quindi la religione cristiana ha una idea di chiesa che nessun'altra religione ha, ma proprio perché ha una idea di Dio diversa. Molto diversa, perché nessun'altra religione immagina, per questa è la logica dell'incarnazione, e gli altri non hanno questo dono, belli, simpatici, carini, ma non sanno nulla di quella roba qua, che è stata un po' una sorpresa anche per noi. Ecco perché non si può incontrare Dio, il Dio di Gesù, senza incontrare la fede di coloro che credono nel Dio di Gesù, sposa, sposo. Il corpo permette alla grazia di Dio arrivare agli altri e nello stesso tempo non sono io l'obiettivo finale, non è la Chiesa, il mio corpo l'obiettivo finale, perché io sono solo un segno, luce, sale, ma l'origine è qualcun altro. E poi Gesù è curioso, dice io sono la luce, poi dice anche voi siete la luce, che è interessante. Io sono la luce, ma proprio perché abito dentro di voi, anche voi siete un segno di qualcuno più grande che portate dentro di voi. Ok? Io mi fermo perché stasera, grazie al cielo, la volta prossima sarà meno teologica e meno, come dire, densa. Però avevamo bisogno su queste cose qui di comprendere come la Chiesa si autocomprende. Quando Gesù ha voluto la Chiesa, tutta la sua vita, soprattutto il mistero pasquale. Perché c'è la Chiesa? Perché Dio è bello strano. Perché ha scelto di non venire giù, già bello è fatto. Nella logica dell'incarnazione ha voluto un corpo, ha deciso di bussare alla porta di Maria Santissima, ha deciso di bussare alla porta di discepoli come noi. E noi siamo un segno, di qua anche il sottotitolo, segno e strumento della sua presenza. E quindi la cosa più importante è che arrivi lui. Poi se entrano nella chiesa, bello, ma l'importante è che arrivi lui. Perché vorrei sempre ricordarvi che c'è stata la cananea, il centurione, e a quelli che volevano anche guariti seguirlo, Gesù diceva: va a casa tua. Ma che è per strano, eh? C'è uno che dice: voglio fare il discepolo, e dice: no, no, tu va a casa tua. Magari noi avessimo questa libertà, vacca miseria, invece noi li accalappiamo subito. Appena ci disse, entro nel tuo gruppo, fracchete! Non ci viene neanche a dire, sta baito! Vivi sereno, non farti neanche più vedere. Ah, che bello, strano Gesù! E gli dice, sta baito e racconta quello che ti è successo. È proprio curioso. Dopo lui può farla star male, signora. Ok. Io abbasso tutto così si riesce.